Radio Emilia Romagna.
Racconti di un viandante.
Seconda puntata. Vecchi e nuovi pellegrini. Rubiera. Da sempre il festival Note oltre i confini ci porta alla scoperta di luoghi carichi di memorie, di curiosità e di bellezza, luoghi meravigliosi e spesso poco conosciuti della nostra regione che ospitano i tanti incontri della rassegna musicale. Per l'edizione 2023, dal titolo Dialoghi, è un dotto viandante, città dopo città, palazzo dopo palazzo e puntata dopo puntata, a condurci in una turbinosa passeggiata ricca di suggestioni fino al luogo del nostro appuntamento musicale. Oggi dal centro di Rubiera, oltrepassando la via Emilia, a due passi dal Secchia, arriveremo all'ospitale, dove il 18 febbraio Giovanni Bietti e il quartetto Eridano ci introdurranno al mondo musicale di Dvorak e Ravel. Buon ascolto.
Pare che in Italia ci siano circa 29.343 persone di nome Arnaldo, termine di origine tedesca che significherebbe aquila protettrice. Ma se pronunciate questo nome a Rubiera e non solo, tutti vi sapranno indirizzare in piazza 24 Maggio, dove sorge la clinica gastronomica Arnaldo. Il ristorante stellato, di generazione in generazione, dalla metà degli anni 30 del Novecento, ha continuato la tradizione voluta dal capostipite della famiglia Degoli e dalla moglie Lina, che non è solo quella di una buona cucina di tradizione emiliana, ma, per dirla con le parole dello stesso Arnaldo, la mia, cari miei, è una medicina per l'anima e per lo spirito. Mangiar qui fa bene alla lingua e allo stomaco, e anche all'amicizia. Siamo nel tempio della cultura gastronomica emiliana, un luogo sacro per chi adora salumi, pasta fatta in casa e il tradizionale carrello dei bolliti serviti con purè, mostarde e salse, per non parlare dei dessert con una ricca gamma di creme, torte e dolcezze irrinunciabili. Una vera e propria delizia per il palato. Il nostro viaggio in Rubiera inizia proprio da qui, dall'antica locanda, un tempo nota anche come Aquila d'Oro, che una volta ospitava una stazione di posta con la stalla per i cavalli e le camere per accogliere i pellegrini di passaggio a Rubiera. Rubiera, infatti, è stata fin da tempi remoti un ideale luogo di sosta per i viandanti e di attrazione per i traffici, trovandosi in una posizione invidiabile sia per chi scendeva dall'Appennino seguendo il fiume Secchia, sia per chi percorreva la pianura lungo il tracciato della via Emilia. Divenne così zona di stanziamenti prima occasionali, poi permanenti, primo fra tutti quello degli Etruschi, comprovato dal ritrovamento di due cippi decorati e con iscrizioni, scoperti nel greto del fiume Secchia nel 1983 e oggi esposti al Palazzo dei Musei di Reggio Emilia. Anche Rubiera, come tanti altri luoghi di confine, anche per la preziosa presenza delle acque del Secchia, passò nel corso dei secoli sotto il dominio di diversi signori, da Matilde di Canossa, al Comune di Reggio, ai Boiardo, agli Estensi, fino agli anni del Risorgimento, quando il paese seguì le vicende delle città vicine. Come vedremo fra un paio di puntate, la storia di Rubiera si incrociò con quella di Montecchio Emilia durante il processo presso il Tribunale Statario Straordinario convocato in Rubiera il 19 giugno del 1822 per giudicare i rei di lesa maestà e di associazione alle sette proscritte. Il processo si concluse con la condanna a morte di Don Giuseppe Andreoli, imputato, assieme ad altri 47 patrioti, tra cui numerosi cittadini montechiesi, di affiliazione alla carboneria. Così recitava la sentenza emessa dal tribunale. Invocato il nome santissimo di Dio, regnando Francesco IV d'Este, duca di Modena, Reggio, Mirandola, eccetera, 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 il Tribunale Statario Straordinario, residente in Rubiera, per giudicare i rei di lesa maestà e di associazione alle sette proscritte, eccetera, eccetera, ritenuto che l'esistenza in questo dominio delle sette o società segrete dei massoni, degli adelfi, dei sublimi maestri perfetti e dei carbonari, tendenti a uno scopo sedizioso, è provata in genere dai risultamenti processuali, eccetera, eccetera, ha condannato a unanimi voti i rei medesimi per i rispettivi loro delitti, eccetera, eccetera. Tra loro, Andreoli Don Giuseppe, confesso, di Luigi, nativo di San Posidonio, domiciliato in Correggio, di anni 31, professore di umanità, detenuto e costituito reo, condannato alla pena della morte da eseguirsi mediante la decapitazione, alla confisca dei beni e in tutte le spese, eccetera, eccetera. Ha determinato che, attese le circostanze speciali che concorrono a pro dei condannati, siano essi raccomandati alla clemenza di Sua Altezza Reale, così in Rubiera, 11 settembre 1822. Ma il duca di Modena, tornato dal Lussemburgo ai primi di settembre, ci pensò un mese e l'11 ottobre emise la sentenza rifiutando la grazia all'Andreoli perché aveva negato le colpe per tre volte, per aver sedotto la gioventù e proprio per essere un sacerdote. Francesco aveva il potere di decidere della vita e della morte e decise per la morte. Alle ore 11 del 17 ottobre 1822 l'ispettore di polizia Lolli fa suonare la campana dell'agonia e Don Andreoli si lascia tagliare la camicia intorno al collo e attende l'ora fatale, recitando il Miserere. Alle ore 12:15 è quindi condotto in catene al patibolo ad ovest del forte. Cade la mannaia e la testa rotola in un cesto di ferro. Il boia la solleva per i capelli, che erano di color castano chiaro, e la mostra ai soldati e al popolo. Il palco, insanguinato dal tronco del corpo, è ripulito dall'acqua di un violento e improvviso acquazzone, che ne dilava via il sangue. Il temporale improvviso manifesta, secondo i cronachisti dell'epoca, la collera divina e un successivo raggio di sole accompagna l'ascesa al cielo dell'anima del giovane. Per tutto il Novecento i rubieresi subirono, come tutti gli italiani, le vicende della storia, dalla tragedia della Prima Guerra Mondiale al fascismo, alla resistenza, alla ricchezza improvvisa degli anni del boom economico. Rubiera contò i suoi morti e celebrò i suoi eroi cui ha dedicato il monumento ai caduti di tutte le guerre, in piazza Gramsci, dove sorge il teatro, vicino a ciò che resta del forte, un tempo formidabile impianto fortificato dalla struttura compatta a pianta quadrangolare con cortile centrale e ai vertici quattro grandiosi bastioni dal paramento scarpato. Come tutte le cittadine lungo la via Emilia, Rubiera ha conosciuto un impetuoso sviluppo urbanistico, accompagnato da un crescente volume di traffico veicolare, oggi quasi insostenibile. Ne abbiamo la prova quando, uscendo dal centro storico, ci accingiamo ad attraversare, non senza qualche rischio, Viale Matteotti, una circonvallazione che, di fatto, a due passi dal municipio, dal forte, a ridosso dal teatro Erberia, assicura la continuità della strada consolare di Emilio Repido da Reggio a Modena. Qui, non molti decenni fa, per superare la barriera dei binari ferroviari, si facevano lunghe file, sotto il sole o sotto la pioggia, in attesa che si alzassero le sbarre del cosiddetto passaggio a livello grande, quello vicino alla stazione. Oggi, dalla trafficatissima stazione di Rubiera, inaugurata nel 1859, si può arrivare ovunque, con un cambio a Bologna verso Roma e il sud Italia, oppure in direzione nord-ovest raggiungere Genova e di lì la Francia, o ancora con cambio a Milano raggiungere addirittura il nord Europa. Un sottopasso ci consente di evitare le attese e, fatti pochi metri, sbuchiamo dall'altra parte della ferrovia. Siamo già nella periferia di Rubiera, sul viale che porta alla piscina, al cimitero e, in fondo, ai primi campi coltivati a vite, a frutteto, a erba medica. A qualche centinaio di passi scorre il fiume ed è lì che ci dirigiamo. Il Secchia, in epoche lontane, aveva segnato la storia della cittadina nel bene, per il benessere derivanti dai traffici e dagli scambi con le terre vicine, e nel male, per le frequenti alluvioni. In anni recenti ha dato vita ad un incantevole parco fluviale che si stende da Rubiera alla vicina Campo Galliano. Qui, fra argini, canneti e gli specchi d'acqua delle casse di espansione popolate di uccelli, è facile incontrare una nuova specie di pellegrini. Podisti, amanti della natura, uomini e donne, più interessati alla pesca e alle passeggiate che a intraprendere lunghi viaggi verso mete lontane. Un tempo, proprio in questa zona, sorgeva uno dei più importanti ospedali per pellegrini che erano posizionati fra il Secchia e Lenza, lungo il corso della Via Emilia. Sorto all'incrocio fra la strada e il fiume, l'ospizio intercettava il passaggio continuo di pellegrini e viandanti sulla Via Emilia, ma anche lungo l'altro importante asse viario che, correndo parallelo al corso d'acqua, portava a Sassuolo e a Frassinoro e attraverso i passi appenninici fino a Lucca e a Roma. Il più antico ospedale per pellegrini, gestito da una piccola comunità di benedettini, esisteva forse già nel 1179. Sorgeva a ridosso del centro urbano, in direzione del fiume, fuori dalla porta orientale, ma nel 1523 questa struttura venne distrutta. La nobile famiglia Sacrati, subentrata come patrocinatrice dell'ospedale, ne curò la ricostruzione sopra un terreno di sua proprietà, a nord del paese, vicino al fiume e dove il guado era più facile. Si progettò così un complesso rinascimentale di grande impatto che portasse prestigio alla casata. Nel 1531 si diede inizio ai lavori che procedettero con alacrità. Nel 1535 cominciò la costruzione della chiesa, l'anno successivo il chiostro e nel 1539 fu la volta della copertura. Ad affrescare la chiesa fu chiamato Benvenuto Tisi, detto il Garofalo, uno dei pittori più famosi della corte di Ferrara. L'ospitale, dedicato a Sant'Antonio, era per l'epoca un edificio enorme e innalzandosi nella pianura era visibile anche da lontano. L'ospizio offriva l'ospitalità di una notte e di un solo pasto ai pellegrini e ai viandanti. Chi non poteva fermarsi riceveva un po' di pane o qualche capo di vestiario. Per gli ammalati funzionava un'infermeria ed era fornita anche l'assistenza religiosa. Ma la cosa più importante era la possibilità di attraversare il fiume. L'ospedale, infatti, deteneva i diritti sul passo di secchia, che funzionava giorno e notte e garantiva il passaggio gratuito solo ai poveri, ai pellegrini e ai religiosi. La corte di Rubiera subì poi nel 1765, come tutti gli ospitali dello Stato Estense, il decreto di soppressione da parte del duca di Modena, Francesco III. Dovette così sopportare l'ingiuria delle devastazioni, con i cavalli delle armate napoleoniche alle poste nel cortile del chiostro, con la cavezza che segava le belle colonne, con i grandi saloni dedicati al riposo per una notte dei pellegrini, trasformati in fienili, granai, depositi di attrezzi agricoli o di allevamenti di bachi da seta, fino al quasi completo degrado. Ma come in una storia a lieto fine, l'edificio fu finalmente acquistato dal comune di Rubiera, che ne ha curato il restauro, garantendone la conservazione e permettendo che la memoria delle sue antiche funzioni non andasse dispersa. Il 2 febbraio 2000, al termine dei lavori di recupero, il bellissimo e importante complesso storico è stato riaperto al pubblico e adibito ad accogliere importanti centri culturali, dal teatro alla fotografia, alla tutela dell'ambiente. I nuovi pellegrini non sono più i penitenti in viaggio per Roma, ma donne e uomini che trovano in questo centro un asilo accogliente, ove esercitare le proprie passioni e professioni o nutrirsi delle occasioni culturali che animano il luogo durante tutto l'anno. Ed è qui, ove un tempo si trovavano i giacigli in pietra, ricoperti da un po' di paglia che offrivano il riposo di una notte ai viandanti nella cosiddetta sala sassi dell'ospitale, che vi diamo appuntamento il 18 febbraio alle 18 con Giovanni Vietti e il Quartetto Eridano per ascoltare i quartetti per archi di Dvorak e Ravel.